Salve a tutte e tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. Apriamo questo episodio con la censura da parte del Manifesto di un importante articolo sul piano strategico antirusso elaborato anni fa da un think tank americano. Continuiamo poi indagando chi sia realmente in grado di giudicare i crimini di guerra e quanto sia obiettivo chi lo fa tuttora. Terminiamo poi con le proteste indipendentiste scoppiate in Corsica a seguito dell'aggressione subita in carcere dallo storico militante Ivan Colonna. Buon ascolto.
Ciao a tutte e tutti, compagni. Che sulla situazione attuale in Ucraina ci siano enormi responsabilità dell'Occidente, capeggiato dagli Stati Uniti, lo abbiamo sempre sostenuto. Che per comprendere le ragioni e le dinamiche della situazione fosse necessario guardare indietro, nonostante il presidente Draghi ci dica di non farlo, ne siamo sempre stati convinti. Che la situazione fosse il prodotto più o meno sfuggito di mano di una strategia USA esercitata attraverso strumenti quali la NATO, lo abbiamo capito. Ma rimane comunque sconcertante la lettura del piano strategico contro la Russia del 2019 della RAND Corporation, di cui aveva scritto il giornalista Mario Di Nucci sul Manifesto, Manifesto che però dopo poche ore ha cancellato l'articolo. Un articolo, quello di Mario Di Nucci, che allora rivela due cose insieme: da una parte il suo contenuto, cioè i piani strategici in chiave anti-russi elaborati e attuati da anni dagli Stati Uniti, e dall'altra parte rivela qualcosa per cui non era stato pensato, cioè il fatto che ormai il Manifesto, per chi ancora avesse qualche dubbio, da quotidiano comunista, quale ha provato ad essere, è diventato semplicemente una gazzetta social-liberale, i cui caratteri filoatlantisti non sono affatto nascosti. Tornando al contenuto dell'articolo, Mario Di Nucci scrive di un piano strategico anti-Russia elaborato nel 2019 dalla RAND Corporation. La RAND Corporation è formalmente un'organizzazione che si occupa di fare ricerca in ambito politico, non profit e non partisan. Nella realtà un indirizzo ben preciso, è finanziata dal Pentagono, da Esercito e Aeronautica statunitensi, dalla CIA. Il nome del piano del 2019 è Overextending and Unbalancing Russia, cioè costringere in qualche modo la Russia ad estendersi eccessivamente facendola così sbilanciare. Le direttive principali del piano sono chiare e nette, soprattutto in maniera netta sono state eseguite dagli Stati Uniti negli ultimi anni. Il piano prevede un attacco alla Russia su vari fronti. Un fronte è quello militare, dove la strategia è piuttosto ovvia e chiara. Gli Stati Uniti e tutti i paesi che si trovano in un qualche rapporto di alleanza con gli Stati Uniti, dunque i paesi della NATO e dell'Unione Europea, devono accrescere le proprie forze in funzione anti-Russia. E non solo, anche accrescere il numero di paesi sotto la sfera di influenza statunitense, che vuol dire inglobare nuovi paesi nella NATO, o quantomeno farli diventare territorio militare statunitense, riempirli, cioè, di militari NATO, di basi militari NATO, farci esercitazioni militari NATO. Su questo fronte uno strumento fondamentale è proprio l'Ucraina. Si parla di fornire aiuti letali all'Ucraina per sfruttare il maggiore punto di vulnerabilità esterna della Russia. Nel piano della RAND Corporation c'è una raccomandazione, cito: qualsiasi aumento delle armi e della consulenza militare fornita dagli USA all'Ucraina dovrebbe essere attentamente calibrato per aumentare i costi della Russia senza provocare un conflitto molto più ampio in cui la Russia, a causa della vicinanza, avrebbe vantaggi significativi. Insomma, forse l'operazione di esercitazione Defender Europe 2021 con 30.000 militari nati in Ucraina al confine con la Russia è stata, secondo quanto raccomandava il piano, un po' esagerata. La RAND Corporation non prevedeva e non consigliava lo scoppio di un conflitto armato in Ucraina. Oltre alla preparazione di una minaccia militare, il piano prevede attacchi anche sul piano ideologico e mediatico. Siamo tutti consapevoli di come la propaganda occidentale abbia sempre dipinto la Russia come un mostro da cui tenersi sempre a debita distanza, come il più reazionario e dittatoriale dei paesi, elogiando invece le nostre perfette democrazie. E siamo consapevoli di come, specialmente in questo momento, le testate giornalistiche e tutti i media stiano lavorando duro per far dimenticare le responsabilità occidentali sulla situazione in Ucraina e per far apparire Putin, ma non solo Putin, la classe dirigente, l'elite, tutta la Russia, come il male assoluto contro cui i buoni occidentali, loro malgrado, sono chiamati a combattere. L'idea degli attacchi mediatici di cui si parla nel piano è tanto quella di incoraggiare una forma di diffidenza, se non razzismo, nei confronti della popolazione e della cultura russa, russofobia appunto, quanto quella di incoraggiare proteste interne per destabilizzare la Russia dall'interno. Ultimo aspetto fondamentale è quello economico e commerciale. Il piano della RAND Corporation prevede di attaccare la Russia su uno di quei punti che è di forza, strategici e anche uno dei più vulnerabili in realtà. Sfruttare cioè la forte dipendenza economica dall'export di petrolio e gas, soprattutto verso l'Europa. In questa chiave, ha scritto nel testo, sono utili delle sanzioni commerciali e finanziarie che vadano a frenare l'esportazione russa. L'Europa deve staccarsi dalla dipendenza energetica nei confronti della Russia, con la Russia che perde un'importante fetta di mercato, e avvicinarsi al gas e al petrolio statunitensi. Con questa strategia non solo gli Stati Uniti indeboliscono l'economia russa, ma rafforzano direttamente la loro. Serviva però un'occasione per delle sanzioni del genere, un casus belli. Alzare la tensione in Ucraina è stato il modo per creare questa occasione. Che la situazione attuale in Ucraina sia il risultato di un'escalation programmata lo fa pensare anche alla lettura di un articolo di Alberto Fazzolo, scritto nell'aprile 2021, quindi quasi un anno fa. Nell'articolo Fazzolo commentava le manovre Defender Europe 2021 e l'improvviso sollevarsi in Occidente di un'attenzione mediatica nei confronti della situazione in Ucraina e in Donbass. Fazzolo comprendeva abilmente il tutto come la camera vulcanica che comincia a riempirsi di magma prima che ci sia l'eruzione. Fazzolo, che in Donbass ci ha vissuto e che la geopolitica e le sue dinamiche le conosce bene, dava una lettura che poi si è rilevata in un certo qual modo profetica. Scrive, e cito, l'idea è quella di trascinare la Russia in un conflitto locale per poi imporle delle sanzioni commerciali che impediscano l'utilizzo del gasdotto. Fazzolo nel suo articolo considerava le tensioni tra Russia e Stati Uniti concentrandosi sulla questione del Nord Stream 2, che avrebbe rappresentato un ulteriore avvicinamento dell'Europa alla Russia. In realtà, nell'attuale conflitto in Ucraina, le questioni in gioco sono più ampie, l'espansione della NATO, dunque la sfera di influenza statunitense, ma la lettura di Fazzolo all'interno di una prospettiva ancora più generale ne esce avvalorata. Non è importante riconoscere adesso le doti profetiche di Fazzolo, quanto rendersi conto che le dinamiche e le strategie imperialistiche degli Stati Uniti sono ormai prevedibili. Prevedibili perché, pur con le dovute sfumature che cambiano da situazione a situazione, sono sempre le stesse. Prevedibili perché con gli Stati Uniti in crisi, una crisi su vari fronti, tanto interna quanto esterna, che si sta concretizzando in una perdita della presa egemonica statunitense, queste strategie si fanno sempre più necessarie, nette, esagerate, anche goffe. Insomma, la storia continua a ripetersi e questa ormai è una farsa.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. In questi giorni di venti di guerra, guerre guerreggiate, si è sentito un gran parlare sulla propaganda occidentale di accuse rivolte all'esercito russo, che in questo momento si trova impegnato in operazioni militari in Ucraina, di crimini di guerra. Ora, si fa un gran parlare di crimini di guerra, ma oggettivamente chi dovrebbe giudicare questi crimini di guerra commessi da uno Stato nei confronti di un altro? Effettivamente, se andiamo a guardare un pochino indietro nel tempo, nel 1994 vediamo che la Commissione del Diritto Internazionale, che praticamente è una parte dell'ONU, ha adottato un progetto di statuto della Corte Penale Internazionale, che è stato sottoposto alla conferenza diplomatica dei plenipotenziari riunitasi a Roma il 15 giugno, cioè dal 15 giugno al 17 luglio del 1998. In pratica, dopo un lungo negoziato, si è raggiunti alla ratifica di uno statuto della Corte Penale Internazionale, corte che ormai è firmata da più di 100 stati e che anche l'Italia ha ratificato. Ci sono però dei grandi assenti dai paesi che firmatari di questo statuto e che quindi riconoscono questa Corte Penale Internazionale. Questi grandi assenti sono alcuni stati molto importanti come gli Stati Uniti, Israele, la Russia, l'India e il Sudan, che hanno dichiarato di non voler ratificare il trattato, che è appunto questo statuto che istituisce la Corte Penale Internazionale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che qui siamo davanti a un evidente caso di doppio standard. Doppio standard perché se un paese, paradossalmente, la Corte Penale Internazionale va a procedere contro quelli che sono i paesi più piccoli. Ad esempio, in questo momento è stata molto utilizzata per le rese dei conti, appunto, dall'ex Jugoslavia e anche nei confronti di stati africani nelle varie guerre che ci sono state nel continente africano. Tant'è vero che anche il Burundi ha deciso di non riconoscere più la Corte Penale Internazionale. Assistiamo quindi a proprio un doppio standard di cui quelli che fanno i più grossi crimini contro l'umanità, quindi gli Stati Uniti e Israele, ad esempio, non riconoscono un tribunale che dovrebbe giudicarli e che invece va a colpire tutti quegli stati che non hanno abbastanza prestigio internazionale per potersi difendere e poter fare i propri tribunali personali. A tal proposito vediamo come negli ultimi anni gli Stati Uniti e Israele si siano ancora scagliati ulteriormente contro la Corte Penale Internazionale, in seguito al fatto che la Corte Penale aveva iniziato a fare una preliminary examination nei confronti degli israeliani per i crimini di guerra commessi a Gaza nel 2014. In seguito, e anche in seguito a alcuni atti che sono stati fatti dagli americani durante l'invasione dell'Afghanistan nel 2003, appunto, per i centri di reclusione dei prigionieri di guerra afghani. Vediamo che Trump si è scagliato fortemente contro la CPI, appunto, minacciando nel 2018 un taglio dei contributi finanziari e ritorsioni nei confronti dei singoli giudici che sarebbero andati a indagare contro gli Stati Uniti, e poi anche successivamente, come si siano anche, anche nello stesso 2021, come la vicepresidentessa Kamala Harris abbia chiamato. Si sia rivolta a Netanyahu, premier di Israele, ribadendo l'opposizione degli Stati Uniti, precedentemente dichiarata da Trump, all'indagine della Corte Penale Internazionale sui fatti di Gaza. Come funziona ora questa Corte Penale Internazionale? Allora, la Corte Penale Internazionale, come detto, sostanzialmente ha sede all'Aia e servirebbe, ed è un'istituzione internazionale permanente, e serve a giudicare quelli che sono i crimini individuali penali più gravi che sono ratificati dallo statuto, appunto, che la va a sancire. Diciamo che la Corte Penale Internazionale non vuole andarsi a sostituire quelle che sono le giustizie dei vari paesi riguardo a se il sistema giudiziario di un paese si prende o meno il carico di giudicare un imputato per i crimini che ha commesso. Quindi un caso può non essere giudicato, si dice irricevibile, se lo Stato che ha giurisdizione stia svolgendo indagini al riguardo oppure stia esercitando già un'azione penale oppure comunque abbia già svolto indagini e deciso di non perseguire le persone che hanno fatto il fatto, che hanno commesso il fatto. Però il caso è però irricevibile se lo Stato non ha intenzione di farlo, non ha la volontà o la capacità di svolgere le indagini o di esercitare correttamente l'azione penale. Oppure sono oltre la volontà e la capacità dello Stato. Come già detto, quindi la Corte Penale Internazionale agisce se c'è il consenso dello Stato che sarebbe competente a esercitare la propria giurisdizione rispetto a questo caso. Diciamo che in relazione ai crimini di guerra in generale è stata varata un'opzione di opting out che praticamente in seguito della ratifica dello statuto della Corte Penale Internazionale consente a un paese firmatario di cancellare o comunque di farsi abbonare tutti i crimini di guerra commessi dai propri cittadini all'estero o in patria, appunto, per 7 anni. Che ha fatto firmare da parte della Francia questo statuto, però non ha fatto firmare agli americani assolutamente, o a Israele uno stato, un, questo appunto, ratificare e quindi riconoscere la Corte Penale Internazionale. Bisogna vedere che è utile ricordare il fatto che non esista in giurisprudenza internazionale una definizione concreta di aggressione da parte di uno stato verso un altro. Ciò, come vediamo, dipende dagli standard adottati del giudizio, fa vedere l'esistenza di vari pesi e varie misure a seconda di chi attacca chi viene attaccato e chi ha la voglia o meno di imbarcarsi in tentare di fare una cosa verso la Corte Penale Internazionale. Certo è che finché la Corte Penale Internazionale rimane uno strumento in mano all'Occidente per andare a colpire tutti coloro che non si vanno a delineare adesso e i loro crimini di guerra rimangono impuniti, poco ha di giustizia a livello internazionale e poco c'è di vero all'interno di quelle che sono le dichiarazioni di questo organo. Quindi vediamo che tutto il parlare che si fa di questo momento di crimini di guerra è un parlare ipocrita di cui si riempiono la bocca i primi che fanno finta di niente e riescono e che definiscono libertà e democrazia il sano diritto loro individuale di fare quello che vogliono all'interno del mondo, facendo rimanere i loro crimini orribili impuniti. Grazie mille a tutti per l'ascolto, arrivederci e buona serata.
Ciao a tutti quanti gli ascoltatori. Oggi parliamo di un fatto gravissimo avvenuto nelle carceri francesi, dove un Ivan Colonna, un militante indipendentista corso, è stato aggredito fisicamente da un altro prigioniero, da un altro detenuto, che non si è limitato ad aggredirlo fisicamente, ma è stato un vero e proprio tentato omicidio. Infatti, c'è stato uno scontro. Sono venute forse verbale precedentemente e poi sono venute alle mani
fino a quando il detenuto Colonna, che ormai ha 61 anni, è stato soffocato con le mani al collo prima di tutto e in un secondo momento con il piede che gli pressava sulla trachea. In questo momento attuale Colonna si trova in un ospedale in Francia, in coma. Siamo innanzitutto solidali con il prigioniero Ivan Colonna e speriamo che si riprenda dall'accaduto. Ricordiamo che Ivan Colonna sta scontando la pena una pena d'ergastolo dopo l'omicidio del prefetto francese Claude Erignac è avvenuto nel 1998, un crimine della quale il detenuto Colonna si è sempre dichiarato innocente. Dopo il tentato omicidio di Colonna avvenuto il 2 marzo, subito nelle ore seguenti, nei giorni seguenti, c'è stata una fortissima mobilitazione da parte di tutta quanta l'isola. Si sono soprattutto agitati e mossi i movimenti indipendentisti, ma non solo, infatti moltissimi giovani sono scesi nelle piazze, gli universitari hanno occupato l'università Corsa, così come molti licei sono stati occupati dagli studenti. La repressione della polizia è stata durissima, infatti ci sono notizie che riportano un ragazzo sedicenne in cui è stato fracassato il cranio con i proiettili di gomma, addirittura una ragazza 14enne colpita anche lei e gravemente ferita. La solidarietà a Colonna però non è passata solamente per gli studenti, ma anche per tutti quanti i lavoratori. Soprattutto è da sottolineare un intervento che è stato fatto ad Ajaccio, al porto di Ajaccio, dove si è svolto un blocco che ha impedito la discesa sull'isola da parte di molti di forze dell'ordine venute provenienti dal sud della Francia per sostenere appunto e reprimere con la violenza queste manifestazioni. Questo tentato omicidio quindi è stata solamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha infiammato l'isola. Dove sono scesi in piazza tutti quanti il popolo corso a rivendicare ancora una volta l'indipendenza. Se una volta l'indipendenza era un obiettivo da raggiungere con la lotta armata clandestina, così appunto questo è il motivo per il quale Ivan Colonna è in carcere. Ricordiamo sempre che lui si è sempre dichiarato innocente. Ma è da ricordare come negli ultimi anni in realtà l'indipendentismo corso ha preso un'altra strada e sta cominciando ad organizzarsi in maniera legale con notevoli successi elettorali. Ecco, vogliamo innanzitutto quindi dire che lo Stato francese deve ascoltare la volontà del popolo corso, ribadiamo ancora una volta la l'autodeterminazione dei popoli come principio fondamentale. E ovviamente vogliamo dare solidarietà a Ivan Colonna e speriamo che possa riprendersi presto per sostenere anche dal carcere la volontà del popolo corso.
Grazie a tutti per averci ascoltato. Ci fermiamo qui, ma torneremo in onda in podcast su radiosonar.net il prossimo mercoledì. Vi aspettiamo.